Sounds not good.
Quanta ironia sarebbe da farsi a proposito dell'argomento che questa sera principalmente avete trattato. Cominciando da quella già tanto sfruttata che scaturisce da una osservazione che il cartello manicomio sta scritto dalla parte di fuori e non dalla parte di dentro delle case di cura, a quella più sottile che definisce pazzia, quella malattia che fa vivere le creature al di fuori della realtà. Certo, non intendiamo parlare di realtà con l'R maiuscola, poiché tutti noi saremmo dei pazzi, ma della realtà del mondo nel quale le creature sono immerse. Ed allora, però, anche con questa definizione più ristretta, quanti pazzi sarebbero da definirsi tali in virtù di questo postulato, pensando a quante creature vivono al di fuori della realtà? Quante? Tutte quelle che sono impegnate a rappresentare se stesse diverse da quali sono in effetti. Tutte quelle che sono impegnate a seguire i processi espansionistici del loro io e di dipingersi agli occhi degli altri e dai propri più grandi, maggiori di quello che sono realmente ed intimamente. Quindi, se pazzo è colui che vive al di fuori della realtà, anche di quella senza R maiuscola, figli e fratelli, questa pazzia è totale e generale e nasce da una forma lieve, da una prima sfumatura fino a raggiungere quelle forme evidenti e palesi che sono curate dai vostri medici e dalle forme nuove della vostra medicina. Ma il perché della pazzia è già detto in partenza, perché che riguarda l'individuo è un suo bisogno interiore. voi stessi avete portato degli esempi che riguardano molto bene certe forme di questa malattia, certe forme psichiche, ma è veramente in questi casi il cervello fisico malato? Quando il malato è occupato a seguire un disegno del suo intimo, che in altri termini può definirsi espansione del proprio io, può questa creatura essere curata con medicamenti che influiscano sul suo corpo fisico? Quante forme di pazzia. Certo che, cominciando da quelle veramente tali per ragioni karmiche, fino a quelle delle quali ora vi dicevo, voi vedete che la gamma è vastissima. Infatti, quando vi sono delle ragioni karmiche, molto bene avete detto che l'individuo soffre di questa sua malattia, in quanto con ricorrere più o meno breve a consapevolezza del suo stato d'essere, ed è per lui motivo di sofferenza e di riflessione e di comprensione di ciò che l'ha condotto a quello stato d'esistere. Ma quando vi sono altre forme di questa malattia, come quella che ora vi dicevo, e cioè isolarsi dal mondo nel quale si vive per seguire la deformazione di un mondo interiore, di un mondo del corpo mentale. In questo caso non è karma, è esperienza. Voi certamente non troverete difficoltà ad ammettere che un beone sia tale non per un suo karma, ma per una sua esperienza, per una sua debolezza, per una sua passione. Come dir volete. In effetti, che cosa fa un beone? Egli ama e gradisce le sensazioni che a lui pervengono attraverso alla rivelazione del corpo astrale, allorché il suo corpo fisico viene a contatto della bevanda chiamata di una bevanda. E ama queste sensazioni, le ricerca e ne abusa. È quindi un intemperante. Ciò non è dovuto, non è per lui e non rappresenta per lui un karma. Karma può essere per coloro che vivono vicino al beone, ma non per il bevitore personalmente. Per lui rappresenta un'esperienza. Muovere un karma per se stesso, le cui cause ricadranno in un futuro più o meno lontano. Ma analizzandolo con tutta clemenza, noi dobbiamo dire che si tratta di un intemperante. E colui che segue l'ambizione del proprio io, godendo della costruzione che la sua mente fa della sua persona, esaltandola in rappresentazioni fantasiose, attribuendo compiti, personalità, responsabilità che sono del tutto inesistenti, non è forse ugualmente un intemperante? Si tratta quindi, anche in questo caso, non di un karma per l'individuo. Se di karma si deve parlare, il karma è per coloro che debbono vivere vicino a queste creature. Ma nelle forme di pazzia di questo genere, non sempre gli individui, veramente, come prima vi dicevo, sono isolati. Vengono isolati quelli che rifiutano e che si accontentano del processo che è in loro stessi, senza trovare riferimenti ed appigli alla realtà che li circonda, che rifiutano il mondo che è attorno a loro per seguire questa rappresentazione mentale che esalta loro stessi. Questi sono definiti pazzi ed isolati. Ma la storia, voi sapete anche per esperienza diretta, che ha contato altri di questi pazzi lasciati veramente liberi, i quali, a differenza di quelli che ora vi dicevo, cercavano degli appigli nel mondo che a loro stava vicino per esaltare la loro persona. Ed ecco allora che l'ambizione non rifiutava il mondo che a loro stava attorno, ma cercava di asservirlo al processo di espansione e di esaltazione. E allorché è riuscita, sono nate le catastrofi della umanità. Ed ecco ancora il karma, non per quelle creature, ma per la umanità tutta, che di queste catastrofi ha patito. Noi vi dicemmo che talune forme di pazzia sono tali perché in effetti gli individui che una volta erano uniti alla vita di quei corpi fisici più non lo sono, e sono tipi di karma ancora per coloro che sono uniti a queste creature da vincoli affettivi, prima che familiari. Le creature che sono totalmente e definitivamente pazze, senza alcun barlume di consapevolezza, non vivono più. Sono veicoli fisici che continuano il loro moto ed il loro cammino, continuano a vivere perché rappresentano uno strumento karmico per coloro che ad essi sono uniti da affetto. Ma questa definizione di questo tipo di pazzia non significa e non pretende che tutte le pazzie siano di questo genere. Pazzia come definizione generica è quindi quella malattia che fa dell'individuo una creatura la quale per una malattia del cervello fisico o per una attività troppo intensa del corpo mentale allontana l'individuo dalla realtà del mondo che lo circonda. E voi certamente, parlando di questo argomento, vi chiederete se questa sera io ho parlato di principi o di cronaca. Lascio a voi la risposta. Si parla di principi ogni qualvolta si ricercano le questioni basilari, essenziali delle cose. Si ricercano e si vedono e si cerca di definirle. Si parla di cronaca, invece, quando si narrano dei fatti unicamente perché si vuole essere edotti, senza collocarli in un preciso scomparto del quadro generale, questo io voglio dire. Quando parlo di principi e di cronaca, pregandovi di fare quello che questa sera avete fatto circa altri argomenti, chiarirli fra voi fin dove è possibile. Dell'argomento della coscienza, voi avete parlato questa sera. Ed io non ho che da confermare quello che vi ho udito dire. Ma la consapevolezza assoluta, una volta abbandonata la coscienza, il corpo acasico, che cosa è? Rimane la scintilla divina, ma la scintilla divina è di per sua natura assolutamente consapevole. ed allora la consapevolezza assoluta, che è al retaggio della migrazione di questa scintilla divina attraverso alla emanazione cosmica, e non intendetemi alla lettera e nella figurazione che ne faccio, donde scaturisce, che cosa è? A questo non avete risposto, e questo chiaramente non vi siete domandati. Questo non è cronaca, è ricerca di conoscere e di meglio capire. Pace a voi.
Grazie.
E amici,
allora, sempre.
Ecco, vi ho udito parlare di guide. Ed allora io vengo qua a porgervi la benedizione della vostra guida, che in questo periodo e non può qua presentarsi come di consueto, perché è impegnata in una missione, quindi ha ceduto il, come si dice, il sì, lo scettro a il fratello Kempis. Io vengo quindi per portarvi la sua benedizione.
Grazie.
Ed il suo affetto. Ed allora, che cosa avete concluso a proposito delle guide?
Oh, niente. Ne sappiamo meno di prima.
Sembra proprio che questo Kempis, come avete detto, sia un poco birbone. Voi che siete abituati alla dolcezza del Dale, non avete trovato questa differenza di vibrazione?
Ma aveva detto che dovevamo essere scossi, ci ha pensato lui.
Non li vogliamo bene lo stesso.
Oh, infinitamente.
Vedete, da umani abbiamo ognuno, come del resto molti di noi, la nostra mentalità. E ecco la meraviglia della creazione, che la verità giunge in modo diverso per ogni diversa mentalità. Così fa parte dell'Altissimo che questa verità venga agli uomini che parlano diversi linguaggi proprio nella lingua che essi possono capire. E ciò nonostante, voi vedete quanto difficile sia per l'uomo il capire, è vero? Perché molto non si vuole applicare. Non avete altro da dirmi? Ed io
no,
ho assolto il mio compito.
Perdone. Delle guide non puoi precisarci, dato che qualcuno di noi ha delle guide non esatte, qualcuno parla di più di una, eccetera. E questo è il quadro generale che vorremmo avere chiaro, forse, no?
Avete già detto voi, vi ho ascoltato. Vi è una guida spirituale che più creature sono sotto la sua influenza.
Più creature.
E in alcuni casi vi sono entità che aiutano per ragioni professionali,
sì,
o di studio, di ricerca e via dicendo. Sono guide appunto particolari, professionali, come sono state definite per voi. Ma poi vi sono l'innumerevole schiera di aiutatori che possono essere definiti altrimenti che aiutatori, è vero, che aiutano le entità dopo il trapasso in particolari condizioni, aiutano a capire perché, per quanto l'uomo trovi così eccezionale l'aiutarsi scambievolmente, invece se potesse riuscire a vedere al di là del velo che lo separa, vedrebbe che l'aiuto che a lui viene dai suoi fratelli disincarnati è grandissimo. È grandissimo veramente. Ecco che questo lo sorprenderebbe. Nella vita umana di tutti i giorni, l'uomo è abituato a considerare le creature che lo circondano solo in funzione dell'interesse che possono darle. E quando viene avvicinato da una creatura, inevitabilmente pensa che questa creatura gli chieda qualcosa ed abbia bisogno di lui. Ecco, invece, se vedeste di qua, dalla parte dove, dalla quale in questo momento io vi parlo, certamente rimarreste meravigliati nel vedere quante creature vi avvicinano, e non per prendere, ma per dare. Vi saluto tutti.
Ti prego, scusa una domanda.
Sì.
E le cosiddette guide fisiche?
Si riguardano appunto manifestazioni di fenomeni fisici in sedute medianiche, principalmente.
Perdona, ma oltre alla guida spirituale, tu hai detto che riguarda, si occupa di diverse creature, ognuno di noi ha una guida personale?
No, no, è questa,
no?
Spirituale.
Ah, è questa spirituale, ma intendevo, che comprende però sempre parecchie, diverse creature.
Certo, certo.
Non individualmente,
no,
quindi.
Certo.
Quindi l'angelo custode della nostra chiesa.
Sì, certo.
È rappresentato però da questa influenza che ricade su diverse creature. Ecco, invece io per esempio immaginavo che ognuno di noi ha la nostra guida.
No, no.
No, ecco.
Vi saluto.
Grazie.
Grazie.
Grazie.